Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 febbraio. Non ci facciamo mancare mai un giorno, un periodo che non faccio sega a scuola da mesi, tutti i giorni qua. Buona zuppa anche oggi, per fortuna, Gianfranco Fini. Allora, intanto vi devo dire che mancano soltanto 2 giorni, oggi è martedì, a giovedì, dove ci sarà la ripartenza a Milano. Potete vedere qua sotto o qua sopra il sito dove c'è tutto il programma della ripartenza e vi chiedo sempre di annullare i vostri biglietti se non venite, lo potete fare anche nelle ultime ore, così da dare la possibilità a quelli che sono in lista d'attesa di poter entrare all'ultimo a Milano per vedere la ripartenza. Si parte alle 10:30 con la zanzara nella zuppa. Dice Andrea, ma ci sarà anche 10 minuti? Sì, Andrea, sarà un casino quella giornata, anche perché io sarò tutto il giorno alla ripartenza, però dovrò rubarmi un po' di tempo per arrivare a Cologno e poi tornare per fare 10 minuti. È ovvio, non è che posso. Allora, grande ci sarà Egle Egle Bellettini ci sarai. Cosa succede? Succede che la ripartenza si parte alle 10:30. Guardate, puntuali, non fate tardi perché si inizia. Abbiamo un programma talmente serrato che alle 10:30 si deve iniziare con Cruciani, la zanzara nella zuppa. Poi dopo faremo una bellissima tavola rotonda che vedrete su tutti, sul sito, e potete raccontare dove ci saranno personaggi molto interessanti delle grandi multinazionali e di una società italiana che è ITA, che è guidata ormai da una multinazionale come Lufthansa. Ci sarà l'amministratore delegato Jörg Eberhard, il tedesco che parla italiano e che sta dando ad Alitalia un futuro, secondo noi, un po' diverso. Poi Simone De Marchi, Matteo Sarzana, l'uomo di Airbnb, poi ci sarà Pasquale Frega, l'uomo dell'ICOS, ma non si può definire, non si possono mai parlare i prodotti in queste vicende. Loro vogliono semplicemente raccontare che cosa vuol dire un investimento come hanno fatto loro in Italia, la mitica Mara Panagia, che è la super numero uno di Fili, scusatemi, di Henkel, un'altra grande multinazionale che c'è in Italia. Vengo da Cesenatico con quattro amici, Egle Bellettini. Egle, fatti vedere perché poi lì ci sarà un casino di gente, non so quanto riuscirò a salutare tutti, però io là sto e quindi dovremmo esserci. Antoine Bonello, domani vi racconto altre cose sulla ripartenza, vi dico soltanto che all'una ci sarà diciamo una bellissima performance di Beatrice Venezzi che viene considerata dalla sinistra, la incapace Venezzi, peccato che dirige in tutto il mondo e dirige veramente bene. Ma comunque su questo ne parleremo ovviamente ancora nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vi voglio raccontare però che cosa c'è sui giornali di oggi. Guardate, la cosa che c'è sui giornali di oggi, su cui apro il Corriere della Sera, è una cosa importantissima. Non stiamo parlando di robe di secondo piano, cioè l'Italia e la Germania avrebbero stretto un accordo, si chiama scossa all'Europa, come lo definisce il Corriere della Sera, per cui Italia e Germania vorrebbero dare più potere agli stati e meno quindi alla Commissione europea nella predisposizione delle leggi. È una roba pazzesca perché vuol dire semplicemente fare un passo indietro rispetto alla minchiata del centralismo burocratico che fino ad oggi ha rappresentato la Commissione europea, che esautorava completamente gli stati nazionali dalla decisione ultima, per esempio sulle direttive o sui regolamenti, peggio mi sento. Allora, questo passo indietro è in realtà anche un rafforzamento dell'Europa per noi che pensiamo ancora a un'Europa federale e non a un'Europa unica come si sono inventati questi matti di Bruxelles. Inoltre a questa vicenda si aggiunge una storia molto interessante e che sembra marginale ma è enorme, e cioè che la Germania ha mollato il consorzio col quale avrebbe dovuto fare un caccia con francesi e spagnoli perché litigavano quelli come delle bestie, e sarebbe arrivato nel consorzio invece fatto con capofila gli inglesi, dentro anche gli italiani, soprattutto gli italiani con Leonardo. E quindi con l'arrivo dei tedeschi c'è un cambio di passo completamente, cioè si sta spostando un asse di governo dell'Europa verso un'Europa più federale, verso un'Europa un po' più efficiente, grazie francamente a questo nuovo asse italo-tedesco che mi sembra veramente interessante. La questione del progetto militare, come spesso arriva in Europa, come abbiamo visto con la CECA, come abbiamo visto i grandi accordi economici, sono poi quegli accordi da cui scaturiscono accordi più politici e più interessanti. Beh, devo dire che là classe Roma, Berlino, Tokyo e Londra evoca cose del passato che oggi non ci auguriamo, però il senso è che ci sono quattro nazioni che sulle questioni militari ne capiscono molto e sono molto operative. Nel frattempo Macron non ci sta, oggi c'è una specie di enorme, risposta mediatica di Macron, che conta poco nel suo paese ma ancora meno rischia di contare in Europa e pochissimo negli Stati Uniti, che fa interviste un po' a tutti i giornali europei, tra cui il Sole 24 Ore, per dire la sua. Dice che bisogna, dice il Sole 24 Ore, fare dei bond europei per la difesa e per l'intelligenza artificiale. Grazie per il tuo servizio, saluti dalla Svizzera, Luciano dalla Canera. Grande Luciano, un po' che non ci sentivamo, e grazie per la tua donazione generosissima davvero. Allora, il punto di questa proposta di Macron sui giornali internazionali: va bene per i bond europei, cioè il debito europeo per la difesa, perché la difesa è uno di quei beni pubblici che evidentemente è difficile rendere divisibile tra singoli stati, e ci sta che ci sia un bond europeo, ma l'idea che ci sia un bond europeo per evitare l'intelligenza artificiale fa solo sorridere. Già mi immagino come verranno usati attraverso l'ITI tra i diversi capitali europei i fondi per le start-up che ognuno di loro si augura essere più meritevoli di attenzione nostra, dei contribuenti. Il vero scandalo è stata l'assenza della Venezia alle Olimpiadi, dice Claudio Vassalli. Hanno preferito Gali, evidentemente. Sentir parlare di asse italo-tedesco nel 2026, devo dire che c'ha ragione Rick Deckard, fa gelare il sangue. Devo dire che sono cambiati gli anni, la storia non si rivede mai uguale a se stessa, però Rick, c'hai perfettamente ragione. Ma è una grandissima cambiamento di scena in un'Europa che aveva nell'asse franco-tedesco un asse che ha portato ai disastri che abbiamo visto nell'Europa degli ultimi 20 anni, da Maastricht in poi. Insomma, abbiamo prodotto solo regole e poco PIL. La pubblicità in diretta è un problema, ma non riesco a capire dove ci sia la pubblicità in diretta, vagabondi come noi, perché quando io faccio la diretta non deve esserci pubblicità, e comunque se la vedi qua sul sito, direttamente sul sito, non la trovi. Saluto da Santo Domingo, beati quelli che saranno a Milano, ci vedrai la ripartenza in streaming. È possibile vederla sul sito e sul TG.com. Altra notizia di giornata: vedi, Elisabetta mi dice che ogni tanto su YouTube mettono una pubblicità in diretta, devo stare attento. Eccola qua, V13 V3RS, confermo, pubblicità in diretta su YouTube. Però allora questa cosa me la devo controllare. Pure c'è anche le dirette di Andrea Lombardi, magari è una mia impostazione. Confermo. Ragazzi, adesso sì, arriva la pubblicità, è la prima volta che mi accade. Bene, ci lavoro e cerco di capire che cosa sia successo. Mi scuso, perché noi viviamo di pubblicità e il sito vive di pubblicità, non ci sono abbonamenti, non ci sono paywall e ci sono le vostre donazioni, ma soprattutto la pubblicità che ci fa campare. E questo è il Leo Amaranto, parla del progetto militare, la cartina di tornasole della inconcludenza dell'Europa. Seconda questione di giornata importantissima è la rivendicazione su quello che è successo sui treni nei giorni scorsi. E lì c'è la rivendicazione degli anarchici. Ragazzi, quando si boicotta e quando si sabota un treno, si sabota anche la vita di quelli che potrebbero starci sopra. Non è un giochetto, non che sia un giochetto menare un poliziotto per strada, ma sui treni, anche lì l'evocazione di quello che è successo nei treni nella stagione, diciamo, dura dell'Italia, ci fa pensare che conviene non giocare con i sabotaggi sui treni e magari trovare un magistrato che questa cosa le prenda seriamente, non come ragazzate di anarchici che hanno ragione in fondo per le loro battaglie ideali di questa ceppa, converrebbe sempre considerarlo. Giovanni, grazie al super sticker di Giovanni Go for It. Hai capito che donazione in dollari. Sì, è vero, anch'io mi sono collegato adesso, è partita la prima pubblicità. Ragazzi, abbiamo un problema con YouTube, vedremo un po' cosa fare nei prossimi giorni. C'è questa storia incredibile che un po' è tenuta giù, un po' è raccontata da Ferrarella soltanto nelle pagine di economia del Corriere della Sera, il che rende ridicola la cosa, perché se è una cosa importante non la devi raccontare solo nelle pagine di economia, ma nel primo sfoglio dei giornali. Riguarda un direttore importante, perché il direttore delle partecipazioni societarie del Ministero del Tesoro, che secondo l'accusa della Procura di Milano avrebbe fatto insider trading, cioè avrebbe comprato titoli del Monte dei Paschi di Siena e della Mediobanca prima, essendo lui, oltre che sedere nel consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena, prima, dell'offerta pubblica di scambio che poi lo stesso Tesoro ne era a conoscenza, cioè aveva usato informazioni privilegiate per un arricchimento. Quindi è una cosa, sulla carta terribile, è una cosa per cui ovviamente ci sono delle leggi, però c'è qualcosa che non mi quadra. Io ve lo devo dire perché quando vedo queste robe qua c'è qualcosa che non mi quadra. Cioè il mio istinto è dire questo funzionario del pubblico, ma vaffanculo, ma fa i soldi con l'insider trading, è una cosa terribile. Sapete cosa sono le cose che non mi quadrano? Le cose che non mi quadrano è che un dirigente pubblico che compra delle azioni attraverso le sue piattaforme è ovvio che verrà segnalato prima la Procupe attraverso le SOS, perché è una persona, diciamo, non politicamente esposta, ma comunque un dirigente che ha a che fare con le partecipazioni statali, va sul suo sito internet, sul suo agente di borsa e si compra delle azioni. Oggi, nell'epoca della trasparenza, ovviamente questa cosa sarebbe stata subito segnalata e lui più di altri sapeva questa cosa. Prima questione, cioè o è un pazzo scriteriato, e dubito che sia un pazzo scriteriato, oppure ha comprato delle azioni sapendo perfettamente che non sarebbero state nascoste. Secondo, non è che le ha fatte comprare a diciamo, una società schermata a Madeira. No, lui pare che le abbia comprate direttamente, il figlio. Quindi, insomma, nome, cognome e codice fiscale che riportano dalla stessa persona. Seconda cosa, perché se così fosse, cioè che qua uno può comprare le azioni direttamente e poi dopo essere nel board e fare le operazioni, sarei veramente sconvolto dal sistema e delle falle del sistema. Ma il sistema non è fallace, ci sono ovviamente tutte quante delle previsioni, per cui se c'è una persona politicamente esposta, un parlamentare oppure persone che hanno ruoli apicali nella pubblica amministrazione che comprano delle azioni, quelle cose possono farle, ma sono evidentemente trasparenti. Ma poi la cosa fondamentale è che secondo quello che scrivono il guadagno sarebbe stato di questa operazione 8.000 euro. Allora, adesso io non voglio sputare in faccia ovviamente a quelli che pensano che 8.000 euro sono un sacco di soldi, è ovvio che lo sono, ma valgono una carriera? Valgono un insider trading? Cioè questo signore ha comprato e ha venduto per fare 8.000 euro di guadagno, posto che tu avessi investito, oggi il titolo del Sole 24 Ore, la borsa italiana ai massimi di sempre, se avessi investito gli stessi soldi su un paniere di azioni bancarie avresti fatto anche di più negli ultimi anni. Beh, francamente, pensare che questo si sia sputtanato la carriera per 8.000 euro di insider trading mi fa pensare che le cose possono essere un po' diversamente da come ce le racconta la Procura e i giornali oggi. Come sempre avviene, parla solo la Procura, parlano solo i giornali, parlano solo i giornalisti che parlano con la Procura. Sarebbe molto gradito per me sentire che cosa dice questo dirigente di Stato rispetto a un investimento che di per sé non è illegale, diventa illegale se lui utilizza informazioni personali per fare questo investimento. Allora diventa illegale, però dico, santo cielo, per 8.000 euro tu ti sputtani la vita sapendo che quella roba è segreta come a fare un furto sotto una telecamera, ma insomma, ciao Nicola, sarò alla ripartenza nella sessione Franci 442. Ciao, ci vediamo lì. Quindi, cosa mi dice Villa Ale? Ci sarà pure l'era della trasparenza, ma il tema dei insider trading tra i politici è un tema caldo anche in America, dove c'è gente come Nancy Pelosi che hanno ritorni pazzeschi, poi 8K sono pochi. Sì, quello è il punto. Una cosa è fai ritorni da milioni, ma per 8.000 euro ti bruci. Ma ne parleremo perché voglio vedere nei prossimi giorni cosa non regge in questa storia, perché mi sembra così strana. Nicola, perché la prossima ripartenza non la fai in Sardegna? Siamo tantissimi a seguirti. Grazie Serena. Il problema è che io c'ho sta diretta tutti i giorni, quindi per me è molto complicata farla lontana da Milano o da Roma, a meno che non sia, diciamo, in altri periodi dell'anno, e lì tra poco vi racconterò come, dove, perché cosa ho abbandonato Bari, perché la prossima ripartenza estiva sarà una ripartenza grandiosa, completamente diversa rispetto a Bari. Mi tolgo dalle palle quella città che non mi ama, non i baresi, ma quell'amministrazione che non mi ama e che pensa più all'albanese che a tutto quell'indotto di pensiero, di cultura, di soldi, di arte che portavamo con al Petruzzelli, si fottessero. Referendum, sono interessanti alcuni pezzi, soprattutto uno del Foglio, dove parla l'ex procuratore della Cassazione Esposito. Guardate, state attenti a questo pezzo perché è veramente interessante. Cosa dice l'ex procuratore della Cassazione Esposito? Dice: i magistrati schierati per il no si sarebbero dovuto astenere dalla decisione presa in Cassazione sul fatto fatto che si debba rivedere il quesito referendario. E questo ha abbastanza ragione. Cioè, il conflitto di interessi vale per tutti tranne che per i magistrati. Quindi dice questo magistrato che faceva parte della procura della Cassazione, ma come? La Cassazione è chiamata a decidere sul contenuto del quesito. E chi è chiamato a decidere su quel contenuto è schierato apertamente contro quel quesito oppure è schierato politicamente contro questo governo? Beh, ragazzi, beh, insomma, ci voleva un po' di, come possiamo dire, attenzione e almeno astenersi. Nel frattempo, no, poi Marina Berlusconi fa una lunga intervista oggi al Corriere della Sera sostenendo le ragioni del sì e dell'orribile mercato delle nomine. E poi è morto Zichichi. Vedete, Zichichi è stato un grandissimo. Il titolo forse migliore è in tre righe, la sintesi è perfetta, del quotidiano nazionale perché dice, cos'è che scriveva? Scrivendo di Dio, spiegò la fisica al grande pubblico, odiava Darwin e l'allarme climatico. Tutte sintesi di quello che era quel grandissimo personaggio che era Zichichi. Ma il pezzo migliore, by far, oggi su tutti i giornali su Zichichi, lo fa il nostro amico e commensale, professor Franco Battaglia. Vi invito a leggere questo libro, questo articolo di Franco Battaglia, così come le schede grafiche del pezzo, a corredo del pezzo, perché vi danno il senso della grandezza di Zichichi e di quelli che, come Battaglia, queste vicende dell'ecologismo le denunciano da 30 anni e che oggi se ne accorgono anche le aziende, comprese le 22 miliardi di perdite Fiat, ma questo è un altro discorso, e ci spiega il fatto che lui si sarebbe meritato il Nobel, cosa che non ha ottenuto, non come Trump, diciamo, ma veramente. Lui era tra l'altro un organizzatore, divulgatore pazzesco, ma anche organizzatore di pensiero, vi ricorderete Erice. Il suo Nobel è mancato per due motivi fondamentali. Il primo che era cattolico e il secondo aver denunciato con 2 decenni con 2 decenni d'anticipo il bluff dell'ecologismo. Insomma, devo dire, è molto chiaro. Per il referendum si può dire che non ci si capisce sempre meno, ma no, il referendum è soltanto una cosa molto semplice, cioè se tu vuoi che le correnti della magistratura e diciamo la magistratura continui a gestirsi la propria vita correntizia come oggi, o se vuoi dare una, come possiamo dire, una sdrizzata all'andamento della magistratura, senza granché cambiare poi nei fatti, ma semplicemente dando un segnale alla magistratura che forse conviene che diventi come tutti gli altri poteri dello Stato non autoreferenziale. La Procura di Milano se la prende con Glovo e anche qui bisogna sempre vedere le cose. 2,5 euro a consegna, sfruttati, caporalato, 40.000. Sapete che cosa succederà? Succederà una cosa molto, molto interessante, che loro faranno norme, sì, per fortuna c'è questo governo e non un governo di sinistra, se no avrebbero già fatte norme. Regole sul delivery, nessuno parla male bene del delivery, cioè soltanto si fanno un po' di moralismi, quelli che ti arrivano a casa 2,5 euro con ogni tempo, 12 ore di lavoro al giorno per 7 giorni. Ragazzi, smettetela di fare gli ipocriti. I lavori non si misurano soltanto nelle inchieste dei procuratori che stanno lì, che si prendono 311.000 euro all'anno e con questo metro pensano che tutti debbano essere pagati in questa maniera. Sarei molto felice che tutti venissero pagati in questa maniera, ma francamente l'idea che queste società danno da lavorare a 40.000 persone fornendo un servizio a milioni di italiani, beh, insomma, cerchiamo di non buttare tutto il bambino con l'acqua sporca. Sono l'unico forse che difende queste società internazionali. Se poi ci sono degli abusi, si vada a vedere, ma il fatto che si discuta il salario minimo per via giudiziaria, francamente, è una cosa terribile, perché ci sono varie condizioni della vita. Io ho conosciuto e uso tantissimo questi delivery e non me ne vergogno, do pure le mance a quelli che mi stanno simpatici, non a tutti, e soprattutto ci sono tantissime persone che ho incontrato che fanno questo mestiere, lo fanno part-time, lo fanno perché sono giovani, e ci sono moltissimi stranieri, obiettivamente, che lo fanno, che vorrei ben capire che alternativa avrebbero a questo mestiere. Troviamogli un lavoro, noi in procura, a 10 euro all'ora, e probabilmente saremo tutti felici e contenti. Nel frattempo soltanto La stampa meritoriamente si ricorda di quello che sta avvenendo in Iran e soprattutto le persecuzioni, e in un pezzo incredibile ci racconta come anche i medici che curano le malattie o le ferite di coloro che hanno manifestato possano essere oggetto di persecuzioni. Fra 2 giorni la ripartenza. Andate sul sito per vedere tutto quanto il programma. Mattina, pomeriggio. E intervista finale al ministro degli interni. Vero, pubblicità su YouTube, Marco Cristoforetti, super donazione, Nico, già piantato la tenda sotto Palazzo Castiglioni, mi spiace tantissimo non poterci essere quest'anno, ma vado dal grande Milei. Afuera, vagabondi come noi, beh, insomma, diciamo che Milei vale assolutamente una ripartenza, almeno lavorano invece di fare maranza. Brava Monica Zandri, buongiorno Nicola, ti seguo sempre, così come seguo anch'io Giuseppe, sempre voi e le vostre attenzioni. Ciao.